ovviamente c'è un ringraziare soprattutto il professor Bonazzi, che in fondo è una lezione modulo che dire questo genere fa veramente affascinante. America, Cina, Russia, grandi paesi, continenti, e anche a capire non solo a medio interno di questi paesi, ma anche lo scenario di come si sta evolvendo il grande processo di globalizzazione, come si sta modificando, e parlare passo passo di questa cosa. Unica informazione, prima di dare la parola al professor Bonazzi, domani non ci sarà la fella d'alito, no? Professore testimoni che si è notato in e sostituire, la sostituisce con molta gentilezza, la sostituisce Marco Scioli, docente dell'Università di Milano, docente di istituzione delle Americhe, e siamo in colpo, insomma, Marco. Il nostro programma è tutto confermato, nonostante questo imprevisto di percorso. Io sottolineo la parola direttamente al professor Bonazzi, che vi ringrazio di cuore per essere
qui. Grazie a lei per l'invito, grazie a tutti voi per la presenza. Sono già qua l'anno scorso a presentare il mio libro, è un lieto ritorno questo per me. Dunque sì, mi spiace che Raffaella, che è la mia collega americanista di Bologna, purtroppo per ragioni di qualcosa che non è capitato in America, si farà passare un pallone, di conseguenza non è una cosa semplice e quindi non è potuta venire. Mi dispiace anche perché ci eravamo un po' divisi i compiti fra Raffaella e il sottoscritto, tant'è vero che avevamo dato una bibliografia comune per queste due lezioni. Io proverò un poco ad ampliare quello che mi ero proposto di dire in modo da coprire un poco, anche se sicuramente lo posso fare in modo non particolarmente brillante, perché la Raffaella D'Alitono è estremamente brava, è una scienziata, una storica di grandissimo valore e di cui vengo a dire delle cose molto interessanti. Io vedrò un poco di fare quello che posso. E parlerò da storico. Non sono uno scienziato politico, non faccio il mestiere dello scienziato politico, va bene, quindi non mi metterò a parlarvi di risultati elettorali, di previsioni elettorali, di statistiche, cose di questo genere, non mi metterò a disegnare equazioni come hanno a fare moltissimi scienziati politici, va bene, e mi limiterò a fare un mestiere, che è quello dello storico, o meglio dello storico politico. Il titolo che io ho dato a questa mia conversazione parla di un mondo sottosopra. Perché? Per il semplice fatto che gli Stati Uniti sono fratturati. Una grossa serie di pubblicazioni americane hanno sia di saggi che di monografie, hanno per titolo l'America divisa, l'America rotta, l'America fratturata, eccetera, eccetera. Un dibattito che è in corso ormai da anni negli Stati Uniti. Certo, questa non è l'immagine che gli Stati Uniti ci hanno voluto dare, almeno per quelli che i capelli bianchi come me si ricorderanno durante la guerra fredda che gli Stati Uniti intendevano dare di sé un'immagine estremamente limpida, compatta. Le famose teorie del pluralismo dei miei amici scienziati, colleghi scienziati politici degli anni 50 partivano tutte quante dall'idea che gli Stati Uniti si fondavano su una serie di valori comuni, su una serie di istituzioni comuni, su una etica politica, una morale pubblica e privata comune, poi ci si divideva politicamente su una serie di cose, ma insomma la questione era che alla base c'era una rocciosa identità politica, tant'è vero che in America si votava poco. E quello che dicevano gli scienziati politici, allora noi si votava moltissimo, gli scienziati politici americani erano certo che si vota poco negli Stati Uniti, certo che i partiti negli Stati Uniti sono deboli e non sono ideologici. Perché? Perché la gente è contenta. La gente è contenta, non sente il bisogno di andare a votare, tanto che governi l'uno, che governi l'altro, le cose vanno bene, eventualmente si vota alle elezioni locali, dove ci sono le cose più vicine a noi. Quindi anche il fatto che al congresso i repubblicani tante volte votassero con i democratici o viceversa, che non ci fossero linee, c'erano linee di partito su alcune cose, ma spesso si convergeva in una serie di compromessi positivi, che era un'altra delle cose che ci venivano dette essere fondamentalmente buone e tipiche. Ecco, le cose non stavano esattamente così. Non mi metto a parlare discriminazione dei neri, tutte le cose, imperialismo, eccetera. Non è questo su cui intendo intrattenermi stasera. Ma semplicemente dire che certamente negli Stati Uniti si era formato, a partire dal New Deal e a partire da quella grossa opera medica che il New Deal aveva fatto negli Stati Uniti, mettendo assieme i pezzi degli Stati Uniti spaccati dalla crisi del 29, in effetti c'era almeno un fulcro, basato su che cosa? Sulla fede nella libertà personale e politica, sui diritti individuali, sulla famiglia bianca, patriarcale, stabile e in continua crescita economica, sull'etica del lavoro e della responsabilità individuale di antica tradizione protestante, ma estremamente forte negli Stati Uniti, in parte lo ancora, ma certamente negli anni 40-50 lo era ancora di più, sulla religiosità che poteva essere declinata in 100.000 modi diversi, ma che però c'era per tutti. Non esistevano atei in pratica negli Stati Uniti, non esistevano quello che era il nostro concetto di laicismo, è ed è ancora assolutamente inesistente negli Stati Uniti. Perché certo il governo deve essere assolutamente separato dalla religione, questo è fondamentalmente in Costituzione, ma le fedi religiose, non dico là, le fedi religiose, sono essenziali per la società americana e lo sono sempre state. Adesso l'ultimo censimento del 2010 dava, uso il termine chiese, se no trovate il termine, elencava 1200 chiese diverse negli Stati Uniti, 1200, di cui molte creazioni specificamente americane, non importate dal fuori, ma nate là. Poi una morale comune fondata su una qualche autorità trascendente, ognuno se la registrava a modo suo, che detta i comportamenti che sono sempre stati e sempre saranno buoni. Tutto questo aveva creato anche l'idea della diversità americana, della superiorità americana, della necessità che gli Stati Uniti avessero in mano la leadership del mondo libero. Per tutto il Novecento, dalla prima alla seconda guerra mondiale a dopo, gli Stati Uniti avevano guidato le battaglie per la libertà, avvenne prima contro la Germania imperiale, poi la seconda guerra mondiale, eccetera, eccetera. Sappiamo tutto, negli anni 60 tutto questo si spezza, nascono, tutto va in frantumi, a causa dell'attacco che viene portato, lo sappiamo benissimo, dai movimenti giovanili, dal movimento delle donne, dal radicalismo nero, al quale non bastavano le leggi sui diritti civili approvate nella prima metà degli anni 60, ma volevano qualcosa di più. Quello che accomunava queste posizioni estremamente diversificate l'una dalle altre, cosa impressionante, le diversità enormi che c'erano, c'era una cosa, l'attacco al principio di autorità. Dalle cose che vi ho detto, voi capite che il principio di autorità era il fulcro dell'America precedente, dell'America fino agli anni 60. Che ci fossero delle autorità sovrannaturali, costituzionali, politiche, di costume, che reggevano la vita singola e la vita sociale e politica degli Stati Uniti. Qui c'è un'idea, un attacco all'idea di autorità, all'idea di un'autorità esterna o superiore che detta i comportamenti. E al posto di questo, tutti questi motivi, in modo estremamente diverso da quelli neri, ai movimenti studenteschi, ai movimenti delle donne, all'inizio dei movimenti gay, che cominciano a delinearsi negli anni 60, c'è la teoria della autorealizzazione personale, che sostituisce il principio di autorità. l'ampliazione del desiderio, invece che la coartazione del desiderio attraverso una serie di norme sociali o religiose, un comunitarismo basato sull'amore e non sull'egoismo. Questo era l'ideale degli anni 60. Un ideale che negli anni 70 si cambia benissimo con la crisi. Va in una crisi nera, va bene? Già prima Nixon con la sua grande nuova ipotesi, la maggioranza silenziosa. La maggioranza silenziosa sono gli americani che se ne fregano di tutto quello che è stato detto negli anni 60 e che vivono ancora e vogliono continuare a vivere nel mondo degli anni 30, 40, 50. E poi la crisi economica degli anni 70, vi ricorderete la famosa stagflazione, no? La stagnazione più inflazione di quegli anni, perdite enormi, una crisi terrificante, che viene superata con il rilancio dell'economia attraverso la tecnologia elettronica, l'inizio della tecnologia informatica e l'inizio della globalizzazione. Tutto questo prepara il neoconservatorismo reaganiano che trionfa nel 1980. E in contemporanea, perché il neoconservatorismo, il movimento, non diremo laico, non è un movimento religioso, è un movimento di intellettuali, per di più, è un movimento di grandi think tank conservatori che vi raccomando. A livello scientifico, gente tanto di cappello, conservatori estremi, ma tanto di cappello a livello intellettuale, economisti, politologi, ovviamente che facciano cose, se no succedono disastri. Ecco, poi così escludo anche mia moglie, che va bene. Ora, scusate la battutaccia. C'è qualcosa di nuovo che nasce. E lo sappiamo tutti, è la nuova destra religiosa, la New Religious Value, di cui vi parlerò parecchio. Cioè la valorizzazione di qualcosa che c'era, ma di cui nessuno parlava. Un universo nascosto, un universo religioso nascosto, marginalizzato, fin dagli anni 20, addirittura. Ora io, per la prima volta che andavo negli Stati Uniti, parlo della metà degli anni 60, io ho andato la prima volta negli Stati Uniti nel 1965, quindi movimenti studenteschi, non movimenti studenteschi, scienza politica, mi diceva qualcuno che c'era della gente religiosa, che c'erano dei fondamentalisti e degli evangelici, mi diceva, ma c'è qualche matto lì in periferia, basta, lasciamolo perdere, chi se ne frega, è gente destinata a scomparire con l'avanzare del progresso. Erano tutti progressisti. Ora, questa spaccatura degli anni 60 e anni 70, che ha creato due Americhe, non si è più composta. Anzi, i due partiti principali non hanno fatto altro che schierarsi l'uno da un lato, l'altro da quell'altro, e continuare a approfondire il solco fra queste due Americhe. In fondo quello che è maggiormente stato costretto a cambiare è stato il Partito Repubblicano, perché il Partito Repubblicano che aveva lui rianimato la nuova destra religiosa, che aveva creato questa intellettualità conservatrice di destra, si trova conquistato, non tanto dall'intellettualità che era alleata con i grandi uomini politici nazionali del Partito Repubblicano, ma A livello locale il Partito Repubblicano comincia a essere conquistato da questi fanatici, da questa gente assolutamente alienata dal mondo contemporaneo e al tempo stesso da un punto di vista tecnologico, però tutta interna al mondo contemporaneo. Non reazionari nel senso di negare la modernità scientifica tramite l'evoluzionismo, va bene, o di negare la tecnologia, o di negare il progresso economico, la società dei consumi, no, tutti integrati in questo, però tutti da qualche altra parte a livello culturale. Questo un po' alla volta, prima proprio con la New Religious Value, poi con il movimento Tea Party a partire dal 2008, e infine con la grande rivolta di base, non so se chiamarla populista, un termine talmente indecifrabile, il termine populista, ma certamente di base, del 2016, che ha consentito che cosa? La rivolta di base del 2016 ha consentito a un signore che non era mai stato repubblicano, mai, anzi aveva appoggiato candidati democratici tutte le volte che era potuto, va bene? Che gli ha consentito di fare una sorta di opa ostile contro il Partito Repubblicano e di vincerla, facendo fuori uno dopo l'altro tutti i pezzi grossi, tutti i grandi calibri nazionali del Partito Repubblicano durante le primarie. Li ha fatti fuori tutti, dal primo all'ultimo, basandosi su questo grosso movimento di base. Allora qui ci troviamo di fronte a un paradosso che conosciamo tutti, non sto dicendo nulla di nuovo. Da un lato, milioni di elettori provati dalle crisi, provati dalle delocalizzazioni, sempre meno in grado di influenzare le elite economiche, anzi sempre più vittime delle elite economiche, che votano per un grande businessman. È un businessman che si presenta come tale, con enorme orgoglio. Io sono quello della Trump Tower. Io ho un certo numero di miliardi di dollari di capitale. E io vi rappresento. Rappresento gli esclusi, rappresento i poveri, rappresento i disperati, rappresento gli americani che non ce la fanno. In termini italiani non funziona, o forse ha funzionato con Berlusconi in parte, va bene? Ma Berlusconi è un tipo diverso, Berlusconi non è Trump, Berlusconi è un intellettuale rispetto a Trump. Va bene? Berlusconi è un liberale tradizionale rispetto a Trump, è un liberale tradizionale, sembra che questo lo si possa dire, conservatore, se volete, ma uno che non spacca la vecchia tradizione liberale che va indietro addirittura all'Ottocento in Italia. Poi fai cavoli suoi, questo è un altro discorso. Insomma, la mia domanda è: questi signori in America, quelli che a Clinton, non facendo un errore, ma semplicemente facendo vedere chi era veramente, ha chiamato i deplorevoli. Non si può in campagna elettorale chiamare deplorevoli dei milioni di persone perché sono tuoi avversari politici. Ma il problema era che lei, la brava liberal elitista, come era, li odiava, non li considerava degni di essere americani. Lei li ha chiamati deplorevoli dal cuore, gli è scappato la mente dal cuore, fuggito, va bene, perché li considerava tali. Quindi non è stato un errore, è qualcosa di molto più profondo e di molto più grave. Bene, lasciamo perdere la povera Clinton. Torniamo alle cose, a quello che stavo dicendo, a questa contraddizione. Beh, qui forse converrebbe, se non mettete in tolgo la giacca, però, converrebbe andare a una teoria economica minoritaria, sufficientemente recente, che però ha dato un premio Nobel. Il premio Nobel per l'economia del 2017, che è Richard Thaler, è uno degli esponenti di quella che si chiama la Behavioral Economics, cioè la scienza economica che tenta di mettere assieme la razionalità delle scelte economiche con componenti psicologiche e culturali. Thaler nel suo scritto dice: guardate che l'economia classica, la scienza economica classica, si fonda sul principio del decisore razionale, no? Colui che fa le decisioni economiche deve essere razionale, se no non cominciamo neanche a parlare, non possiamo fare neanche un'equazione, detto tra di noi, se non partiamo dal principio della razionalità del decisore. Ma in realtà il 90% delle decisioni economiche sono irrazionali da questo punto di vista. Lo sono dal punto di vista delle equazioni economiche, non lo sono dal punto di vista di chi prende quelle decisioni, che non le prende sulla base della razionalità, ma sulla base di sue convinzioni psicologiche e di una cultura a cui appartiene. E la scienza economica, se vuole andare veramente a guardare come stanno le cose, deve smetterla con il suo principio e deve, almeno in parte, evidentemente, senza abbandonare la parte scientificamente più dura della disciplina, ma deve andare a vedere il mondo concreto dei decisori economici. Ecco, questo è quello che hanno fatto i nostri deplorables, va bene? Questi, apparentemente almeno, hanno fatto una scelta irrazionale, ma l'hanno fatta. Allora, proviamo ad andare a capire che cosa c'è dietro. Qui faccio un piccolo salto di là, faccio un po' la mossa del cavallo, vado a un accademico intellettuale liberal molto noto negli Stati Uniti, che è David Greenberg, che in un libro e poi in una serie di saggi sulla rivista Politico ha voluto tracciare una storia intellettuale del trumpismo, proprio Intellectual History of Trumpism, e ne trova le origini in quello che si chiama normalmente il paleoconservatorismo, contrapposto al neoconservatorismo italiano, cioè il conservatorismo americano degli anni 40 e degli anni 50, il quale a suo avviso nasce, va ancora più indietro, nasce da qualcosa. Vi ricordate gli anni 20 in America, no? La grande età del jazz e tutto quello che ci volete mettere, sopra. Bene, quella fu l'età di un populismo. Di un populismo conservatore che capovolse il populismo progressista agrario dell'inizio del secolo. C'era stata una grande rivolta agraria negli Stati Uniti alla fine dell'Ottocento. Il termine populista negli Stati Uniti negli anni 90 dell'Ottocento nacque un partito populista, un People's Party, va bene? Che noi traduciamo con un partito del popolo, che era un partito di farmers, di agricoltori, anticapitalista, profondamente evangelico e fondamentalista nei suoi membri, e al tempo stesso attaccava disperatamente il capitalismo. Questo venne capovolto negli anni 20 da un altro e diverso tipo di populismo, che poi è il populismo del Ku Klux Klan, il populismo che porta al proibizionismo, agli attacchi all'evoluzionismo, alle leggi anti-immigrazione, all'isolazionismo americano degli anni 20. Tutto basato sull'idea della difesa di una identità bianca e di una identità americana messa in pericolo dalla modernità. Questi erano decisamente antimodernisti. Ora, a questo io aggiungerei anche la politica economica, sempre degli anni 20, di Herbert Hoover, che noi ci ricordiamo soltanto come il presidente sotto il quale scatta la grande crisi del 29, ma in realtà lui era stato il facitore, come ministro del tesoro, del grande boom economico degli anni 20, non dobbiamo dimenticarcelo. Poi dopo nessuno ne parla più, perché i neodilisti lo hanno voluto dimenticare. Ma in America, fra i conservatori, lui è rimasto una grandissima figura fino agli anni 50, quando è morto. Una figura famosissima. Quando andai negli Stati Uniti nel 65, nessuno mi disse che Herbert Hoover era ancora vivo, che ancora scriveva e che era ancora un personaggio di grande, che influenzava moltissimo l'opinione pubblica di molti, l'opinione di molti americani. Cosa aveva fatto negli anni 20? Aveva inventato quella che lui chiamava la terza via fra capitalismo selvaggio e socialismo. Quello che lui chiama il self-government in industry, l'autogoverno dell'industria, che era un'alleanza fra il grande business, va bene, bancario o industriale, e il governo, in cui il governo forniva al business tutta la struttura scientifica, va bene, della situazione di mercato e degli sviluppi del mercato. E poi impegnava in una serie di tavoli i grandi del business nei vari settori a pianificare la produzione, a pianificare la distribuzione, a pianificare le fette di mercato che ognuno di questi grandi gruppi industriali nel proprio settore aveva, per evitare il capitalismo selvaggio, per puntare a una crescita razionale, si parlava addirittura di pianificazione. Questa era l'età in cui cominciavano i grandi piani dell'Unione Sovietica. Si parlava di pianificazione negli Stati Uniti. Questa era però la pianificazione economica. Quella della stretta alleanza tecnica e politica fra governo e grande business per avere una economia che funzionasse in modo razionale. Crollo tutto perché si dimenticarono di una piccola cosa, di alzare i salari. Non li vollero mai alzare, di modo che il mercato venne inondato da masse enormi di prodotti che nessuno poteva più comprare, perché i prezzi erano troppo alti rispetto ai salari. Ma ad ogni modo, se mettiamo assieme queste cose che vi ho detto, arriviamo a dire allora che la rivolta dal basso del 2016 non è stata una cosa nuova, ma è una cosa che ha una storia profonda negli Stati Uniti. È qualcosa, non è stato uno scoppio rancoroso, un improvviso moto irrazionale di una grossa parte della popolazione. No, è qualcosa che fa parte della tradizione americana, è propria della storia americana. È in tanta parte, non in tutto, non è questa sia la storia americana, è un filone importante, un filone di conseguenza con cui bisogna fare i conti politicamente, con cui bisogna fare i conti culturalmente. Perché queste gente hanno una tale cultura alle spalle che non la convinci se non riesci a capovolgere una serie di sue idee. Quello che venne fatto dal New Deal, il New Deal riuscì a farlo. Il New Deal fece in buona parte questo. Ed è stato fatto dai presidenti dell'immediato dopoguerra, sia democratici come Truman o come Kennedy, sia repubblicani come Eisenhower, che è stato un grande presidente, conservatore, ma che ha mantenuto intatte tutte le leggi del New Deal. Non ha cambiato niente, perché quella per lui era la politica economica da seguire. Ora, io ho citato, abbiamo con la Raffaella citato, un libro pubblicato in Italia nel 2007 di Joe Bagen, pubblicato con un titolo sbagliatissimo in italiano, La Bibbia e il fucile. Ma il titolo inglese invece è Deer Hunting with Jesus, cioè andare a caccia di cervi con Gesù. Termine. Si capiva che in Italia si veniva poco, non direi che c'era. E di conseguenza lo hanno cambiato. In esso l'autore è un radical, nato in una cittadina della West Virginia, cioè della parte montagnosa degli Appalachi, zone poverissime degli Stati Uniti, in una cittadina che si chiama Winchester, in cui lui ritorna dopo 30-40 anni da quando era scappato via. E che cosa trova? Trova una situazione terribile. Perché le due industrie, due grosse aziende che davano da mangiare ai 30.000 abitanti di questa cittadina, quasi tutti bianchi, erano state delocalizzate, scomparse dalla cittadina, lasciando sul lastrico alcune migliaia di lavoratori. Quindi il paese, la cittadina era andata, non c'era più niente, era poverissima. Questa gente non si ribellava. Questa gente continuava a vivere come sempre. Restava abbarbicata alla propria comunità, continuava ad avere una fede totale nella superiorità degli Stati Uniti, nel cristianesimo, nel partito repubblicano. E votavano indefessamente repubblicano nonostante la situazione. Noi, con le nostre tradizioni di classe, più o meno dimenticate, ma però che sono nella nostra storia, non capiamo molto facilmente la razionalità, se c'è, di queste persone. Ma qui bisogna andare a vedere veramente una cultura, la cultura di quei deplorables che c'erano già a fine 800, che vengono avanti col conservatorismo seguendo i conservatori degli anni 30 e 40, dagli 50, su cosa si basa questa cultura così profonda? Se andate a vedere il libro lo capirete. Ecco, l'idea è che la povertà in fondo è un incidente della vita, come il male, come il peccato.
non ci si libera dalla povertà come non ci si può liberare dal peccato. Di conseguenza c'è una cosa sola da fare, mantenere la propria dignità. E mantenere la propria dignità vuol dire essere liberi, cioè essere americani, cioè avere un fucile, e andare a caccia nei boschi, andare a caccia di cervi nei boschi. Non ci capiamo niente? Probabile che non ci capiamo niente, però dobbiamo capire che queste gente sono gente che è sempre stata così, e che ha fra l'altro un coraggio spaventoso, un coraggio immenso nell'affrontare le avversità, perché vive quasi con niente e continua a sentirsi orgoglioso. C'è qualcosa che continua a dargli orgoglio. E qui c'è l'ultima parte. Si va a caccia di cervi with Jesus, con Gesù. Ma qui bisogna entrare seriamente, non solo nel mondo protestante, ma nel mondo evangelico, che è qualcosa ancora di molto diverso per noi di assolutamente estremo. Il mondo evangelico statunitense, profondamente ancorato nella storia fin dai primi dell'Ottocento americano, si fonda su un principio. Gesù è un amico, non è il Salvatore. Gesù è il tuo amico. Gesù ti offre la salvezza nel senso che ti tende la mano come un amico. Tu con Gesù vai a passeggio nei boschi, assieme a lui, mano nella mano, chiacchieri con Gesù. Gesù è una presenza continua, immediata, non mediata da pastori, preti o roba del genere, tuo personale. Ed è questo che ti dà la forza. Il fatto che tu hai un rapporto diretto, noi diremmo, con qualcosa di al di là, di superiore, di assoluto. Tu ti puoi immergere nell'assoluto di Cristo e nell'assoluto della salvezza che Cristo ti offre, che è dignità in questa vita, dignità dell'essere cristiano, dell'essere rinato in Cristo e nel camminare mano nella mano con Gesù, che infatti loro non chiamano Cristo, chiamano Gesù. Cristo è il Salvatore, è qualcosa di teologicamente più carico. Gesù è una persona. Certo che Gesù è il Cristo, ma noi usiamo molto il termine Cristo piuttosto che il termine Gesù. Là si usa molto di più il termine Gesù, cioè che implica la persona fisica, rispetto al termine Cristo, che è un concetto teologico. Va bene? E il cervo che tu vai a uccidere, probabilmente c'è l'immenso rapporto americano con la natura. Gli americani ancora oggi hanno un rapporto intensissimo con la natura, anche quelli che vivono nelle megalopoli. E insomma, non sto volendo spiegare fino in fondo. Il cervo è una epifania del sacro, è il sacro che si manifesta nel bosco. Tu non lo uccidi, non è che tu uccidi il cervo. D'altronde, vi ricordate il film Il grande cacciatore, come comincia? Comincia andando con questi che vanno a caccia di cervi nei boschi. E c'è il cervo che è un'epifania, che a un momento compare, e ci sono un lunghissimo stacco che viene fatto sulla figura immobile del cervo nel bosco. È un'epifania sacra. Tu non lo conquisti, ti immergi in lui, come ti immergi in Cristo. Ora, nel dire tutto questo, io ho un po' forzato l'idea di Beige, perché Beige crede ai deplorevoli e crede che questi qua poi sono così semplicemente perché sono ignoranti. Va bene? Per cui lui vorrà ricadere come padre e rimane. Io la vedo in un modo diverso, perché la vedo, non essendo un attivista americano, non voto in America, di conseguenza non ho bisogno di prendere posizioni strettamente politiche. Vedendolo come storico, vedo qualcosa di diverso. È qualcosa che mi consente di almeno sfiorare, qui non posso fare altro, la cultura di questi cosiddetti deplorevoli, che, ripeto, sono coloro che negli anni 20 vennero esclusi dagli Stati Uniti. Questi avevano combattuto tutta una serie di lotte contro l'evoluzionismo, non so, naturalmente se io vi cito 1925, il processo delle scimmie, cioè il processo Scopes contro l'evoluzionismo, forse qualcosa vi dice. c'era una legge statale che vietava l'insegnamento dell'evoluzionismo umano, non dell'evoluzionismo in generale, dell'evoluzionismo umano. E, come sempre si fa negli Stati Uniti, un insegnante delle scuole medie superiori di scienze fece un caso test, cioè si mise a insegnare, sapendo che sarebbe andato in tribunale e sarebbe stato condannato, perché violava la legge. Ora, questo caso test divenne, come sempre gli americani sono maestri con lo spettacolo, quando ci fu il processo in questa piccolissima cittadina d'estate, un caldo terrificante, arrivarono centinaia di giornalisti liberi, va bene, per seguire. Non solo, si era nel 1925, c'erano le primissime radio, arrivarono i primi cronisti radiofonici, i quali trasmettevano, va bene, trasmettevano le sedute del processo, e c'era tutta una serie, erano tutte collegate le stazioni locali, erano collegate in network, va bene, quindi una cosa modernissima per il 1925, tutta l'America seppe di questo processo. Il grande accusatore, che fra l'altro era un grande populista, era Bryan, candidato più volte presidente degli Stati Uniti, grande personaggio, evangelico, creazionista, radicale politicamente al tempo stesso, ci morì. Finito il processo, 3-4 giorni dopo, gli venne uno sciopone e se ne andò. Aveva una certa età, quindi. Ma dopo di questo, gli evangelici, i creazionisti, non esistettero più in America. Vennero troncati, va bene? Nessuno ne parlò più. Vennero esclusi dalla cultura e dalla vita pubblica americana. Ma non scomparvero. Si ritirarono in quello che oggi si chiama l'America profonda. Cioè, voi lo ricorderete dalle lezioni dell'anno scorso, no? Ci sono le due coste dell'Atlantica e Pacifica che sono blu, e in mezzo c'è l'immensa America rossa. Rossa ha un significato diverso dal nostro, evidentemente, negli Stati Uniti. C'è l'immensa America rossa, che è l'America del Sud, che è l'America delle grandi pianure, che è l'America di tutto, di tutti gli Stati Uniti dell'interno, della grande America provinciale agricola. Va bene? Questi lì si ritirarono e lì rifecero una controcultura. Guardate che negli Stati Uniti, oggi come oggi, ci sono una serie di gruppi di Jesus Rock, cioè gruppi rock che cantano canzoni religiose in onore di Gesù, e vendono, dico dischi per intenderci, milioni di dischi, milioni. Sono ricchi a palate, va bene, questi gruppi di Jesus Rock. E tra l'altro sono anche bravi. Come sempre, quando si parla di musica, gli americani sono bravi, ci sanno fare, va bene? Poi misero in piedi un network di college evangelici, istituti biblici, biblioteche bibliche, case editrici bibliche, radio bibliche, sostituite dagli anni 50 da stazioni televisive bibliche. Erano decine e decine di milioni di persone che scomparivano dalla vista, perché fra l'altro non votavano, votavano poco, votavano alle elezioni locali per avere il controllo della situazione locale, ma votavano molto poco alle elezioni nazionali perché non gliene fregava niente. Vivevano in un mondo loro. Va bene. Signori miei, allora questi deplorevoli, non ci sono solo questi, ci sono la classe operaia bianca, quello eventualmente posso dire qualcosa in un altro momento, ma insomma, noi ci troviamo qui di fronte alla verità americana, quella che l'America ufficiale, liberal o dei conservatori di elite, ci ha sempre tenuto nascosta, perché l'ha sempre disprezzata, non solo la Clinton l'ha disprezzata, tutti l'hanno sempre disprezzata. Negli anni 70 una serie di organizzatori repubblicani che stavano fondando il neoconservatorismo, fra l'altro cattolici ed ebrei, non protestanti, sono stati 4 o 5 grossi personaggi di Gary ed altri, da cui un paio erano ebrei e un paio erano cattolici, che scoprirono il potenziale. Cioè, qui ci sono decine di migliaia, decine di milioni di voti. E approfittarono del fatto che questi stavano facendo una serie di revival religiosi contro il femminismo, contro l'aborto, contro il mondo gay, contro l'eguaglianza razziale, cose locali, spontanee, va bene? E diceva, andiamo ad organizzare. E li riportarono nell'alveo del Partito Repubblicano. E crearono dal niente quella che noi chiamiamo la nuova destra religiosa. Poi la nuova destra religiosa è diventata più forte, ha conquistato una massa enorme di gente nelle estreme periferie delle megalopoli americane. Come è potuto succedere? Perché se noi pensiamo alla nostra storia politica antica, che si è basata, anche quella americana, sull'idea di Stato, ma lo Stato per noi, lo Stato è nato da una progressiva aggregazione politica e territoriale in cui si è attuata la integrazione subordinata delle plebi, e dico plebi, sia urbana che rurale, attraverso l'amministrazione, attraverso il diritto, attraverso le istituzioni dello Stato centralizzato. Va bene? Poi nell'Ottocento, quando queste plebi hanno cominciato a svegliarsi, lo hanno fatto attraverso le ideologie, cioè qualcosa di estremamente organizzato, i partiti in chiave ideologica. Tutte cose che sappiamo che negli Stati Uniti hanno avuto poca fortuna. Ora, se io dico questo, sembra che dica una cosa vecchia e tradizionale, cioè il centralismo autoritario degli Stati europei contrapposto al federalismo decentrato e allo Stato debole degli Stati Uniti. No, non è questo. Non è questo, è qualcosa di diverso. È la nascita, oltre Atlantico, storicamente, di una società disaggregata, cioè di una società che non è mai stata integrata nelle sue grandi componenti sociali. Un grande storico americano ha parlato, per l'Ottocento in particolare, del fatto che lo sviluppo americano si è fondato su quelle che lui chiama le comunità isole, cioè il gemmarsi continuamente, soprattutto verso l'ovest, ma non solo, di piccole comunità estremamente autocentrate, non isolate, ma estremamente autocentrate, organizzate attraverso la maggioranza di una certa denominazione religiosa, attraverso una specifica e locale attività economica, attraverso un determinato gruppo etnico diventato importante in quella zona, che poi si univa alle comunità vicine, ma manteneva sempre una propria distinzione. Era un'isola con tanti ponti, ma era pur sempre un'isola. Ora, il federalismo americano, per sua natura, non ha mai forzato e non poteva forzare questa situazione. Cioè, quella che è stata l'aggregazione sociale, che è avvenuta forzosamente sotto lo Stato assoluto e poi sotto lo Stato liberale in Europa, là non è avvenuta perché le comunità nascevano in questo modo e il federalismo impediva di dare le botte in testa a queste medesime. Ecco allora che questi hanno potuto continuare sempre ad avere. Ci sono tante Americhe negli Stati Uniti, ci sono tantissime. Ora, il fatto che la comunità nera sia una comunità con una propria cultura, anzi una comunità con tante culture al proprio interno, non è stata solo una questione di razzismo, ma la questione di una comunità che ha creato una propria cultura autonoma, separata e divisa, va bene, da una grande cultura, si è adattata all'interno, ma ha modificato tante parti. Le comunità etniche. Come hanno potuto gli italiani, questi poveri scavaterra senza una lira, va bene, sfruttati come non so cosa, riuscire a diventare politicamente importanti? Attraverso la forza del gruppo etnico, mantenendo una forza etnica violentissima che li ha portati a votare solo per candidati italiani, a creare uffici solo per candidati italiani. Una delle grandi lotte è stata contro gli irlandesi, due gruppi cattolici. Va bene? Gli irlandesi, arrivati 40 anni prima, ci sono ad esempio nelle città impadroniti della polizia. Sono arrivati gli italiani, hanno cominciato a dare delle gran botte in testa agli italiani, va bene? I poliziotti irlandesi. Gli italiani politicamente, un po' alla volta, si sono fatti valere e hanno conquistato le polizie. Io ero nel Rhode Island, va bene, e lì un giorno c'era questa cosa meravigliosa che è la Main Street, va bene, era la Brown University, la Main Street della città, non era dipinta con una striscia bianca, era dipinta con una striscia bianca, rossa e verde. Che già diceva tanto, va bene? Ci fu la giornata, il famoso Columbus Day, ci fu la grande sfilata del Columbus Day, che era aperto da una quarantina di poliziotti da 300 kg ciascuno, su delle motociclette anch'esse da 300 kg, che era la polizia locale, va bene? Erano i pizzardoni locali, tutti con la bandierina italiana sulla motocicletta, tanto per dire. Qui ci siamo noi, va bene? E dietro c'erano i carri, c'era tutto quanto il resto. Gli italiani si erano impadroniti della città. Punto. Va bene? E questo quindi, ecco perché questa cultura alternativa, va bene, che si era nascosta ed è rimasta nascosta per 40 anni in questa immensa area degli Stati Uniti, è voluta sopravvivere. Perché non poteva essere attaccata, non poteva essere distrutta. Non poteva essere visto. E allora possiamo arrivare, e per andare a concludere, arrivare ad oggi. Cosa è successo nel 2016? In quello che io chiamo il trumpismo elettorale, perché faccio una distinzione tra trumpismo elettorale e trumpismo di governo. Nel trumpismo elettorale c'è stata una persona estremamente intelligente, che si chiama Donald Trump, circondato da uomini altrettanto intelligenti a livello politico, che sono riusciti a mettere assieme tutta una serie di subculture, va bene? Tutta una serie di subculture, che erano le culture degli operai bianchi, tra l'altro etnici, di terza generazione polacca, italiana, ebraica, del Middle West, va bene? Disperati, resi disperati dalla globalizzazione, che erano i deplorables, va bene, della nostra Clinton a livello religioso, che era tutta un'altra serie di gruppi sociali di questo genere, è riuscito a radunarli attorno a sé nel nome dell'unica cosa che li univa, l'America. Non ci è sembrato scemo così quando diceva America First, sapeva benissimo quello che diceva, l'America, cioè quello che noi siamo e siamo sempre stati. E noi siamo sempre stati, vogliamo continuare a essere, gli italiani in materia tremendi, i più reazionari che ho mai incontrato in America sono gli italo-americani, di conseguenza, va bene, questo è una cosa che non c'entra niente con quello che sto dicendo, perché sembra che vada contro quello che sto dicendo. Tutti questi gruppi sociali, all'interno, per tornare a quello che il personaggio Greenberg vi diceva prima, cioè queste radici di un conservatorismo antico, tradizionalista, basato sulla famiglia bianca, basato sulla religione, basato sulla fedeltà alla Costituzione, basato sul concetto di etica del lavoro e di responsabilità e di responsabilità personale. Torniamo indietro a queste che sono le cose che hanno fatto l'America grande. La libertà americana e la lotta per la libertà che gli Stati Uniti hanno mantenuto nel mondo durante il Novecento, nascevano, dicono questi personaggi, non è che sia veramente così, nascevano da questo. Quindi torniamo lì. Noi siamo innanzitutto americani. Abbiamo, qui è quella tremenda parola che io amo, abbiamo una identità da difendere. Ce la difende un businessman? Se ne frega. Chi se ne frega? Tra l'altro questo businessman ci promette dei posti di lavoro, in un momento di crisi economica, va benissimo. Lui è uno dei nostri. E attenzione, Trump era uno dei loro, in quanto è completamente anti-intellettuale e anti-elitario. Trump non è l'uomo del think tank conservatore. Non è assolutamente l'uomo dei grandi think tank conservatori, delle grandi università conservatrici come la Stanford, va bene? È l'uomo che si è fatto da solo, figlio di un palazzinaro, diventato grande palazzinaro, non è l'uomo del grande capitalismo globalizzato, è l'uomo del capitalismo americano, che ha detto io riporto i posti di lavoro. E ha fatto un'operazione, e questa è l'ultima cosa veramente che dico, perché piacerebbe di sentire qualcosa da voi, non fa altro che parlare della classe media, che vuole difendere la classe media. A parte che il concetto di classe media è un concetto costruito, ma questo non è mai, non si sa cosa sia la classe media a livello sociologico o a livello economico, non si sa, nessuno riesce a definirlo. È un concetto politico, quello di classe media. Va bene? È l'idea, è il concetto politico che tiene assieme la società americana. I veri americani, qualunque sia il loro reddito, fanno tutti parte della classe media. Va bene? Non sono agli estremi, sono tutti al centro, sono classe media. Cosa Trump ha detto? Torniamo a portare avanti questa classe media. In realtà lui sta proponendo una nuova figura sociale. Una nuova figura sociale da porre al centro della politica americana. Ed è la figura sociale del businessman, del grande uomo d'affari. Perché? Attenzione, vale, sto dicendo una frase molto, molto importante. Come figura centrale, scusate, come figura sociale centrale della società americana. Quella che meglio rappresenta e che in sé conchiude l'intera società americana. Il businessman. Quello che dà lavoro, quello che dà lavoro attraverso la sua attività. E attenzione, ultimamente la popolarità di Trump era bassissima, il 35%, sta risalendo. Proprio ho visto i dati delle ultimissime rilevazioni di ieri, è di nuovo al 40%, che è molto basso sicuramente, ma è in rialzo. L'economia va benissimo. Questi stanno andando avanti a un 3,5% l'anno. La disoccupazione è al 4,1%. Gli indici di borsa sono schizzati all'insù come non so cosa. Avete sentito il nostro amico Marchionne cosa ha detto? Che cancella una fabbrica dal Messico e riporta la costruzione dei SUV a Detroit, va bene? Il che vorrà dire 3.000 posti di lavoro. E altre grandi fabbriche americane, grandi altre multinazionali americane, stanno facendo lo stesso. Certo, il tax bill, la nuova legge sulle tasse, che ha tagliato a metà le tasse sui redditi di industria e che consente quindi di riportare il capitale negli Stati Uniti e di tornare a, anche perché si creano lavori che per noi sarebbero assolutamente inaccettabili, senza garanzie. Gran parte dei lavori, cioè i sindacati sono stati distrutti da Reagan, sono stati mantenuti in uno stato di semi-morte da Clinton e anche da Obama, va bene, e anche da Obama, di modo che i sindacati sono debolissimi negli Stati Uniti, tranne il sindacato degli insegnanti, che è quasi una mafia, va bene, e degli autisti di camion, che è una mafia completa invece, ma altrimenti i sindacati sono debolissimi, la gente lavora senza garanzie. La gente per riuscire a far quadrare il bilancio fa 2, 3, 4 lavori contemporaneamente. I licenziamenti sono in conto, tranne che in alcuni casi in cui ci sono contratti di lavoro o cose di questo genere, si licenzia in conto dalla mattina alla sera o dalla sera alla mattina. Quindi la figura del businessman, che è la figura che porta il lavoro, porta i soldi, tra l'altro tutte le grandi industrie americane adesso per Natale si sono tutte precipitate a dare delle grandi gratifiche ai loro $1,000, $2,000, $2,500 di gratifica annuale. Significativo. Non gli dai i diritti, ma gli dai le gratifiche. Per noi è una politica assolutamente inaccettabile, ma negli Stati Uniti invece può esserci, per altre ragioni che adesso non ho potuto illustrare. Ma tutto questo è quello che è successo. Per cui adesso noi ci troviamo un leader al governo che non è assolutamente un populista e non lo è mai stato, che è un leader del grande capitale americano, per usare un'espressione nostra, estremamente intelligente, che ha capito una cosa, che le potenzialità economiche dell'industria americana sono enormi. Se dai agli industriali, al businessman, il ruolo centrale di perno della società. invece che darlo ai tecnici, agli scienziati, eccetera, eccetera, eccetera. E questo è quello che anche qui siamo adesso. Funziona, non funziona, questo sinceramente non è la più pallida di tutto, e quindi grazie.
Grazie, prima caldissimo, che ascolta queste cose, sono meglio, in realtà, i punti in corso, quello che sta accadendo la domanda, il mondo sono assenti, possono cose anche in realtà, per discutere attentamente. Prego, a voi la parola. Prego.
Avete una domanda strana, parlo ad alta voce.
Non registrata. Cioè. Ah.
Domanda strana, senza errori, questo signore sicuramente non poteva fare la sua corsa e asino, faceva un errore. Mm-hmm. Manca un nome che aspettava tutto il discorso che lei faceva. Noam Chomsky. Noam Chomsky non è un repubblicano e non è un intellettuale qualsiasi, è un intellettuale democratico che ha dato tante di quelle botte a famiglia Clinton e dei democratici, che adesso forse darà per esempio il nostro Liberi e Uniti.
Sì.
Okay? Quindi aspettavo che lei dice che uno dei motivi della vittoria di Trump era anche quello che grandi intellettuali a sinistra, democratici, hanno dato tante di quelle sberle a Clinton e alla sua banda, che metà basta e lei non ha accettato. Non è accettato.
No, non mi ha accennato. Per una ragione anche abbastanza semplice. Io per tutta la vita ho fatto il professore universitario e in Italia fare il professore universitario mi ha dato un certo status. Posso ancora andare in giro a dire sono un professore universitario e non tutti, ma tante persone fanno oh, veramente bravo. In America dei professori universitari non gliene frega niente a nessuno. Zero. I fondi ai dipartimenti umanistici ci sono, per noi sono tanti, ma vengono costantemente tagliati. Parlare di una testa d'uovo, che si diceva una volta negli Stati Uniti, è come parlare, non so, dell'ultimo manovale immigrato in Italia. Va bene? Proprio i Chomsky interesseranno, sì e no, a 300-400 mila persone su 320 milioni di abitanti. Di conseguenza è tutto un gioco interno all'elite, è verissimo quello che ha detto lei. All'interno delle elite, sicuramente Chomsky ha avuto con i suoi attacchi alla Clinton un effetto, ma al di fuori di quello, vogliamo dire mezzo milione, vogliamo dire un milione di persone, vogliamo dire 2 milioni, sono 325 milioni.
Per noi capire
per noi
è una luce.
Sì, sì, per noi capire è una luce, però se andiamo a vedere la politica, i personaggi alla Chomsky negli Stati Uniti non esistono, proprio non esistono. Il 99% degli americani non ha mai sentito nominare Noam Chomsky e non gliene frega, così come il 99%, così come i giornali che leggiamo noi, io per primo, New York Times, Washington Post, il 90% degli americani non li legge, non gliene frega niente, anche se sono democratici, leggono i giornali locali, va bene? Sì, al solito, chi legge il New York Times? Gli universitari, i professori universitari, che hanno tutti l'abbonamento online con il New York Times, ma si trovano sempre al solito discorso. Poi questi sono completamente isolati, a meno che non siano grandi scienziati nelle scienze applicate, e allora hanno una voce, ma hanno una voce come tecnici, non come voci che hanno un'importanza civile, se non politica. Questo ha capito. Dobbiamo entrare in questo genere di idee, questa immensa società. È una società che da un lato ha dei picchi straordinari a livello intellettuale, a livello scientifico, ai quali noi non ci avviciniamo neanche. Ha un'organizzazione della ricerca scientifica che noi non ce la sogneremo neanche fra 200 anni. Ma è anche una società in cui questo mondo è isolato in se stesso. È in una sorta di bolla d'aria e vive tutto da solo. Io ho amici all'università del Kentucky, il professor Von Formisano, italo-americano, che non fa altro che scrivere i bracci, va bene, contro il capitalismo americano. E nessuno glieli legge. Lui è disperato. Scusate, chi c'è ancora? Grazie.
scusi professore, io vorrei che dicesse, se è possibile, qualche informazione o spiegazione ulteriore in relazione a questo conflitto tra il vecchio business di tipo industriale tradizionale,
sì,
e il nuovo, ovvero sia quello rappresentato dalle aziende, dalle multinazionali dell'informatica, la Silicon Valley, tanto per capirci, e come la competizione sul piano globale possa, a fronte del darsi in avanti fatti dall'high tech cinese, vergere appunto nel rapporto con gli Stati Uniti, attora i detentori, come dire, via principale della tecnologia.
Grazie a lei.
E vogliamo ragionare per alcune?
Non si vuole.
No, no, per me va bene tutto, è semplicemente.
Se prima risposto direttamente che io non.
No, no, ma no, è sbagliato.
Buonasera, lei ha questa sera distrutto due minuti.
Oddio.
Per me non ciosti che mi ricordo una
no, per carità, grandissimo.
No, che ha definito sì. L'America come lei inizialmente ha definito, lui diceva che l'America era una democrazia con un partito unico con due correnti. Questa è la l'altra è Chris Hedge, che ha scritto un libro, sì, I fascisti americani, sì, dove racconta, parla di queste chiese, sì, che i talebani sono dei dilettanti. Ecco.
No, no, va bene, grazie.
Volevo chiedere se può mettere a fuoco, da un punto di vista storico e attuale, soprattutto attuale, la figura del businessman. Cioè il businessman, come lo si può tradurre? Come imprenditore, come finanziere, come imprenditore finanziere, quale prevale, che con un piccolo parallelo alla nostra esperienza diretta. Cioè i nostri imprenditori finanzieri, cioè che usavano il capitale di famiglia, hanno fatto la storia degli anni 60, ma poi sono spariti tutti. Ecco, voglio capire un po' in America questo aspetto, com'è e come si è evoluto e come si evolve. Grazie.
Grazie. Vediamo un attimo, ci sono altri. Poi continueremo.
Dunque, allora adesso non so, signora, darle una risposta scientificamente corretta sul suo discorso su Silicon Valley, eccetera. Qui le do una risposta politica, guardi. Non le do una risposta scientifica, ma le do una risposta politica. Il mio timore, è che ci troviamo di fronte alla fine del XX secolo, decisamente tutto chiuso, ci troviamo anche di fronte alla fine del grande ideale della società borghese, che è anche ideale socialista, perché la società socialista aveva tanto dei valori della società borghese. Va bene? C'è una società di persone autonome, in grado di ragionare, benessere, che eventualmente suonano l'arpa, che vanno a teatro a sentire Monteverdi, non dico Verdi, ma dico Monteverdi. Va bene? Questo è il grande ideale borghese e poi anche il grande ideale socialista. Scomparso, tutte queste cose qui non ci sono più. E le élite di allora, politiche e economiche, sia da un lato conservatore che da un lato progressista o socialista, non gli importa più nulla.
di quello che succede nel mondo di sotto, non dico nel mondo di mezzo, ma dico nel mondo di sotto. A mio avviso siamo di fronte, a mio avviso, il mio timore è che ci troviamo di fronte alla nascita, e questo l'ho controllato, di un'enorme rete economica e tecnologica che attraversa, questa è la vera globalizzazione, attraversa i confini e domina l'idea. Insomma, i businessmen cinesi sono esattamente come i businessmen americani e ci vanno pienamente d'accordo. I businessmen arabi, va bene, potranno essere per i talebani, non per i talebani, per l'America contro l'America, non importa, lavorano con gli americani. Va bene? Cioè c'è una enorme rete di gente al di sopra, credo, di tutti noi qua dentro, che sta veramente creando la vera globalizzazione, che è una globalizzazione del potere. Del potere tecnico, del potere, della conoscenza, e la conoscenza è potere, va bene? Della conoscenza economica, della conoscenza scientifica, e questo ha delle implicazioni politiche. Io, che sono uomo del Novecento, sono nato durante la Seconda Guerra Mondiale, di conseguenza, peggio di così, i bombardamenti mi sono presi in testa, va bene? Tranne detto questo, signori miei, questo è quello che sta succedendo nel XX secolo, a mio avviso. Personalmente sono preoccupato. Poi un discorso più di carattere scientifico, tecnico, specifico, sinceramente non sono in grado di farlo. Le ho voluto dare appositamente proprio una risposta di pancia, va bene, chiamiamola così. Quello che riguarda le chiese americane, io sono un fanatico del protestantesimo americano, l'ho sempre studiato e lo considero una grandissima cosa. Lo considero una grandissima cosa perché è una religiosità che nasce dal basso, che si inventa tutto, meravigliosamente, una cosa. Ma andate a vedere cosa sono le chiese avventiste, andate a vedere cosa sono i carismatici americani, va bene? Gente poverissima che si inventa delle nuove teologie. Ma pensate ai mormoni, siamo nella prima metà dell'Ottocento. Oh, quella è una nuova Bibbia, una nuova rivelazione. C'è stato un signore che si è visto rivelare un libro sacro che non è la Bibbia. Ci diciamo niente? E su questo ha creato una nuova cultura, che adesso ha un'importanza enorme in tutto il mondo. Guarda solo che lei a visitare il grande tempio mormone, che è una cosa che sembra di vedere i più grandi edifici di età stalinista, va bene? Sembra di essere a Mosca a vedere i grandi edifici stalinisti, e questo è il grande tempio mormone universale. Uno dei compiti dei mormoni è di salvare i propri antenati che non hanno potuto essere mormoni e di andare a scrivere dentro al tempio i nomi dei propri antenati dopo tutta una serie di cerimonie per far modo che si possano salvare anch'essi. No. Non è opera poco. Se questa è la fantasia anche il cattolicesimo. Se questo è qualcosa di culturalmente serio, allora non è anche il cattolicesimo. Va bene? Se andiamo a vedere gli avventisti, che ci sono anche fra noi in Italia anch'essi, anche questi nati da un caro personaggio, va bene, che è un contadino, che a un bel momento cominciò a fare una serie di calcoli e decise che sapeva quando sarebbe tornato Gesù. E sarebbe tornato, guarda caso, negli Stati Uniti, vicino a casa sua. Va bene? E portò i suoi seguaci, e Gesù non arrivò, va bene, e ho sbagliato i calcoli, e li tornò a fare. E li fece 3 o 4 volte, li sbagliava sempre, va bene? Però ha fondato una nuova religione non trinitaria. Pensate alla Christian Science, questa grandissima cosa inventata da una donna a fine 800, in pieno ambito scientista. Voi penso che tutti avrete mangiato i cornflakes, va bene? Bene, lo sapete che i cornflakes sono il cibo dell'anima? Non sono il cibo della colazione.
Adesso capisco tante cose.
Questa è la mia rivelazione questa sera. La mia rivelazione questa sera è questa. Va bene? Sono un cibo dell'anima, perché uno dei tenet di base, va bene, della Christian Science è che le malattie non esistono, tutte derivano dal peccato, bisogna purificarsi, bisogna purificare il fisico,
e purificando il fisico si purifica l'anima, e un po' alla volta si raggiunge la salvezza e contemporaneamente la salute fisica. Però per far questo bisogna fare tutta una serie di diete, e ci fu un suo seguace, che era anche un businessman, che inventò il cornflakes, che era un cibo puro, e un cibo attraverso cui poteva passare lo spirito e poteva passare la salvezza. Ma ci dite niente, ma i grandi, mi posso permettere di andare avanti oppure a San Francisco nel 1907 arriva un predicatore neo figlio di schiavi, ignorante come una talpa, non sapeva quasi neanche scrivere, va bene, il quale affitta una stalla, fino al giorno prima c'erano stati i cavalli, e si mette a predicare. Arrivano un po' di tutti, arrivano bianchi, cinesi, neri, scaricatori di porto, la gentaglia più impressionante e più terrificante, sta lì e lui predica, un giorno dopo là. Dopo due mesi all'improvviso, signori miei, c'è la discesa dello Spirito Santo. Giunge lo Spirito Santo, la fiammelle dei nostri quadri, la bene dello Spirito Santo. Giunge lo Spirito Santo e questi cominciano a rovolarsi in terra, i suoi seguaci, a dire: sono salvo, ho lo Spirito in me. Nascono delle chiese popolari che nascono dal basso, nascono così, nascono in questo modo. Ma è una religiosità di una grandiosità di base talmente enorme. Oggi no, le faccio meglio, oggi in parte no, ci sono dei grandi mega church. E c'è quella cosa bellissima che spiega tanto, e questo ci può far attaccare anche al discorso sul business, che è il gospel of wealth, il Vangelo della ricchezza. C'è tutta una serie di predicatori americani che hanno messo su le loro belle chiese, che costano decine di migliaia di dollari ciascuna, come edifici intendo, che predicano il Vangelo della ricchezza. Cioè dire, visto che Dio vuole il nostro bene, e vuole il nostro bene anche in terra, noi ci dobbiamo approfittare, dobbiamo comportarci in modo da approfittare dei doni di Dio. E i doni di Dio sono beni di consumo. Di conseguenza, il buon cristiano è quello che si arricchisce. Anzi, il cristianesimo ti fa arricchire. Il cristianesimo ti fa arricchire. E se ti arricchisci, sei un vero cristiano. Volete vedere un attimo? C'è una stanza tarda, di quella non parlo. Tutte le ragioni del mondo, assolutamente. E un altro esempio, ero a San Francisco, ero a Berkeley, e la moglie di un mio collega, nero, moglie nera, naturalmente, un giorno mi dice: vuoi venire con me alla mia chiesa di momento? Ok, certo, io vuoi chiedere, ci vado. Andiamo a Oakland, va bene? Arriviamo, c'è un capannone industriale, un semplicissimo capannone grigio, davanti c'è un 60, 70, 80 persone, asiatici, bianchi, neri, tutti col vestitino della festa, gente che si vedeva che non era ricca, ma neanche povera, insomma, gente così, di piccola borghesia, di classe operaria un po' elevata, va bene? Tranquilli tutti lì, c'erano i diaconi che ti facevano entrare, dentro c'era uno stanzone di uno squallore terrificante, con una serie di sedie, oddio non voglio fare parte poco, solo che erano rosse e tutte di plastica, va bene, rosse e tutte di plastica, ai due lati, alle due pareti, una serie infinita di quadri di paesaggi orripilanti, roba che io guardavo solo davanti perché non volevo guardare di fianco. In fondo non c'era l'altare, c'era niente, c'era una specie di teatrino e attaccato sulla parete di fondo un centinaio di fotografie di bambini che erano i figli dei nipoti dei membri della congregazione. Arriva fuori un po' la pastora, che era una pastora donna, vestita con un bubu africano, con gli lunghi, meravigliosi, un enorme cosa in testa, tutta avvoltolata con i capelli, e comincia a fare una delle cose più belle che io abbia mai visto in italiano, la voce da contralto proprio, va bene? comincia a predicare mettendo assieme Gesù, Gandhi, Luther King, bene, il buddismo, Allah, il Corano, la sapienza africana, tutto un assieme di queste cose per parlare della grandiosità di Gaia e della natura e della salvezza che ci aspetta se rispettiamo Gaia e ci rispettiamo gli uni con gli altri. Va avanti per un 20-25 minuti, ma veramente un'apoteosi di spettacolo, una cosa veramente da portare in Italia, da cacciarla su tutti i canali televisivi, avrebbe un successo enorme, era bravissima. Finito questo arriva il coro gospel. Il coro gospel era tutto composto da ragazze bianche, va bene, vestite con quei vestitoni, e il direttore d'orchestra era un bianco con i capelli rossi, chiaramente di origine scozzese, va bene, ci sono messi a cantare canti africani, va bene, canti africani e canti gospel americani. Dopodiché tutti quanti si agitavano, io anch'io, però per un anno, io un po' imbarazzato, così. Finito questo, siamo tutti in una stanza di fianco a mangiare dolcini, a fare delle piatti e è finito tutto. Questa è una chiesa New Age, va bene, della religiosità New Age californiana, collegata con una serie di chiese simili in Africa, con questo insieme, questo sincretismo enorme, una grandiosità per me enorme, meravigliosa. La smetto perché sennò non la... Ma qui si trova il gospel, mi scusi, l'ultima domanda, il businessman. Come si traduce? Non si traduce. Perché business vuol dire essere busy, cioè essere occupati. Il business è l'essere occupato. Il businessman è l'uomo che è occupato, cioè l'uomo che lavora. Il businessman lavora e fa lavorare. E quindi il termine intraducibile, e io cerco infatti di non tradurlo. Poi quello che è il businessman oggi, o meglio il grande, perché c'è il piccolo businessman che vende automobili usate, non so se vi ricordate un famoso film con Danny DeVito che vendeva patacche, bene, a tutti quelli che andavano a comprare macchine usate da lui. Ora, il businessman, oggi come oggi, è un uomo che non è più all'interno di un singolo ramo, ma si muove nell'intersecazione fra finanza, high tech, quindi industria soft, e eventualmente industria hard. Uno dei più famosi miliardari, iperconservatori, iperreganiani, adesso ipertrampiani, che sono i famosi fratelli Koch del Minnesota, sono grandi produttori di birra, nel Minnesota si produce birra, è il nucleo dell'industria, grandi produttori di birra, grandi proprietari di miniere, grandi proprietari di compagnie di assicurazione e di giornali. Quindi il grande businessman di oggi si muove fra comunicazione, high tech e industria dura e finanza, altrimenti non sta in piedi. E questo è questo quel network di cui parlavo, che a mio avviso si sta creando nel mondo, di questi personaggi, che non è più il vecchio grande capitale di cui si parlava nella nostra Italia, rimasta sempre indietro. Non è il grande capitalismo, è qualcosa di nuovo, è qualcosa di veramente nuovo. E anche questo bisognerà, qui veramente vorrei gli economisti, per poter capire qualcosa, parlare con qualche collega economista, e noi dobbiamo fare i conti con questa gente, che è gente estremamente innovativa ed estremamente nuova. E se il nostro amico Trump fa la figura, fa sì che la, o meglio, vorrebbe, non lo dice, ma questa è una famiglia della lezione mia, evidentemente, che il businessman sia la figura sociale di riferimento della società americana, è in questo senso, perché costui allora crea lavoro e domina al tempo stesso il lavoro, perché sullo sfruttamento non si fa l'idea, evidentemente deve continuare a esserci. Bene, io su questo ho finito, se c'è ancora qualcosa.
Thank you.
sembra chiaro che l'America conti solo l'America, però la loro cosa che mi viene da fare è questa, ma visto che ci sono anche problemi a livello mondiale, questi problemi, partendo dall'ambiente, ma non solo, come vengono visti dagli americani? Cioè, voglio dire, il problema dell'ambiente, che è uno dei problemi del clima, delle risorse, eccetera, perché è d'accordo, la produzione, ma la produzione vuol dire il consumo di risorse naturali. Cioè, questi problemi, come vengono visti dagli americani?
Bene, era Rigo, poi Nicoletta, l'ultimo.
E poi vi lascio il questo qua, no? Si sa,
no, anche noi,
in base al suo ragionamento,
sì,
indipendentemente dal candidato democratico Sanders, sì, se c'è Clinton, Trump avrebbe vinto, che sarebbe domanda. La seconda, la figura di Ross Perot tra gli anni 80 e gli anni 90 è paragonabile a quella di Trump o qualcosa di diverso, qualcosa da descrivere al populismo o almeno. E infine, visto che è appassionato di storia religiosa, anche negli Stati Uniti, sempre in base al suo ragionamento, la Chiesa cattolica americana tende a un processo anche gerarchico di americanizzazione nella modalità proprio di concretizzazione del rito, delle dinamiche interne, oppure è fedele sempre al modello romanocentrico?
Va bene, grazie.
Io volevo chiedere il suo parere sulla, diciamo, fenomeno Sanders, perché ci ha sorpreso, penso che abbia sorpreso un po' tutti, e a me piacevolmente sorpreso ovviamente, però vorrei capire, diciamo, le radici, se ci sono, oppure l'estensione di una, come dire, di un pensiero di un socialista, o quantomeno di una filosofia, di una tendenza di questo genere, e quanto e se ha consenso e presso chi, perché Sanders ha ricevuto anche una buona percentuale di consensi tra i giovani, e questo è stato molto molto importante. Adesso non ricordo bene se anche da, mi sembra anche dai neri e dai latinoamericani, sono latinoamericani neri,
no,
è vero, infatti, ecco, ma ero curiosa di, dato che non se ne è più parlato, non sulla stampa italiana, non si parla dei democratici, cioè nel senso che sembrano quasi spariti dalla scena politica americana da quanto c'è Trump. Anziché sono anche un po' preoccupato, allora adesso tra un anno ci sono le elezioni midterm, da quello, dalle sue parole che mi hanno molto spaventato, io devo dire che, cioè, che forse io non avevo un'opinione forse meno, come dire, meno positiva di Trump, no, di Trump, cioè lei è una persona intelligente, eccetera, le do atto, perché ho vinto, eccetera, però io lo trovo un presidente pericolosissimo, pericolosissimo soprattutto sulla scena internazionale, ho paura che venga, temo che venga rieletto, anzi forse lo sarà tra un anno, nelle elezioni intermedie, e vorrei capire se i democratici si stanno attrezzando per proporre un competitor all'altezza, insomma. Ho altre cose, ma...
Allora, lascio Sanders per ultimo, perché due domande su Sanders le lascio per ultimo. Il discorso Rospero, non so chi se lo ricordi, Rospero fu un candidato indipendente
negli anni 1992, nel 92 esattamente, ebbe il 19% del voto elettorale, perché qui da noi sarebbe stata una potenza politica, con il sistema americano scomparso, non se ne parla più. La cosa interessante è che il suo partito proseguì con un piccolo partito di nicchia, che presentò ancora candidati. Donald Trump nel 2000 voleva diventare candidato di questo partito. Poi capì che non era aria e si ritirò. Ross Perot era più o meno un Trump. Va bene, grande miliardario, aveva questa visione anche lui dell'America First, va bene, e trovava i suoi appoggi più nella middle class scontenta, piuttosto che in base strettamente più popolare. Però, ad ogni modo, è un personaggio che aveva molte somiglianze con Trump, e non per niente, ripeto, Trump, poi ci fu una serie di lotti interni, insomma, come in tutti i partitini c'è sempre una grande effervescenza, insomma. E di conseguenza, però è interessante vedere che Trump ha fatto politica, va bene, alla fine del Novecento, negli ultimi anni, all'interno di questa candidatura indipendente e senza speranza di successo, ma che però aveva un suo significato che si è manifestato, a mio avviso, una ventina di anni dopo, nel 2016. Poi, la Chiesa Cattolica statunitense. Beh, immagino che ricorderete la condanna dell'americanismo che il Papa fece a fine Ottocento nei confronti di una serie di vescovi e di preti americani che si stavano americanizzando. Cioè dire, si erano collegati a una serie di pastori protestanti, quello che si chiamava il social gospel, cioè il Vangelo sociale, che erano tutti dei pastori che badavano molto di più al lavoro con gli immigrati e con i poveri nelle grandi città di quanto non badassero alla purezza teologica. Ed erano chiese protestanti diverse. Il fatto è che nel mondo protestante il fatto di collegarsi fra membri di chiese diverse è una cosa che si è sempre stata. Per i poveri pastori, per i poveri preti cattolici, invece, questi vengono scomunicati. Quello che si chiama l'americanismo viene scomunicato, punto e basta. Poi la Chiesa Cattolica Americana è un corpaccione enorme. Guardate che i cattolici negli Stati Uniti, oggi come oggi, sono il 25% della popolazione. Non c'è nessuna delle singole chiese protestanti che abbia neppur lontanamente. La Chiesa Battista, che poi è spaccata in due, potrà arrivare al 12-13% della popolazione americana. Quindi è una realtà enorme, ed è una realtà estremamente legata alle sue radici etniche. Quindi gli immigrati dai vari paesi dell'America Latina, gli italo-americani, i polacco-americani, va bene, e così via. Ciascuno tedeschi, certamente, tedeschi di bavaresi, certamente, altrettanto. Ecco, oggi come oggi, attraverso una serie di nomine di vescovi conservatori fatti da Giovanni Paolo II in poi, escludendo il presente, la gerarchia ecclesiastica americana è molto conservatrice. Va bene? Mentre la base, ad esempio, le suore americane sono delle fanatiche radicali impressionanti. Sono legate a tutte le manifestazioni del radicalismo sociale e anche del radicalismo politico, e infatti sono state richiamate molte più volte dal cardinale degli vescovi americani per come si può. Sono tutte legate ai movimenti femministi. Sono tutte, scusate, ci sono molti monasteri femminili americani che fanno parte del movimento femminista. Quindi così è, e queste sono suore, vogliono restare suore, non è certo gente che vuole uscire dalla Chiesa Cattolica.
Quindi è una realtà anche questa di una grandissima complessità. E ci sono tutti i movimenti carismatici all'interno, come ci sono anche in Italia, d'altronde all'interno del mondo cattolico italiano, ma là sono estremamente potenti, soprattutto fra i cattolici latinoamericani, con forme di religiosità estatica, che la gerarchia vede un po' così, perché non si sa bene dove possono andare a finire. Però questa è la realtà del mondo cattolico americano, che è altrettanto importante di quello protestante. Il nostro amico Sanders avrebbe potuto vincere, non ne avrei mai idea. Certo, Sanders ha fallito dove Trump è riuscito. Ha fatto un'opera ostile contro il Partito Democratico e il Partito Democratico gli ha tagliato da sotto, con una durezza spaventosa, comprese, cose che si sentono dire, forme di spionaggio da parte del gruppo Clinton, va bene, nei suoi confronti, per sapere in anticipo quali erano le sue mosse politiche e nel bloccarlo in tutte le direzioni, soprattutto a livello di media, a livello di comunicazione, per dire di blocco. Che potesse andare molto in là. Prima di tutto, Sanders non è un socialista. Per carità, togliamoci dalla testa che Sanders sia un socialista. Sanders è un populista di sinistra. Lui non è mai stato un democratico, lo sapete, lui è un senatore indipendente, lui non è assolutamente un democratico, non è assolutamente un socialista, sono stati i nostri media che per, dato che hanno poco tempo e non si possono spiegare le cose, hanno questa scusa, va bene, ce l'hanno fatto passare per un socialista, lui è un populista di sinistra, con idee fortemente egualitarie a livello sociale, sicuramente sì. E non era assolutamente amato dalla minoranza nera. Quindi già anche nelle primarie i neri non votarono Clinton e non votarono, ovviamente sempre a livello statistico, non votarono Sanders. Perché? Perché Sanders, da bravo populista di matrice liberal, è un universalista. Cioè lui parlava in termini universali, parlava del bene della classe operaia americana, senza specificare nera, bianca. E visto la politica etnica dei neri, i quali fanno una politica etnica estremamente acuta, va bene, l'idea di un candidato democratico che non li privilegiava, ma che parlava di uguaglianza in termini generali, senza specificare che bisognava fare qualcosa di extra per l'identità nera, era come la Clinton, che non era nessuna femminista la poteva vedere perché non parlava di identità femminile. La Clinton non ha mai parlato di identità femminile. Ma questa è la tradizione liberale americana, che è una tradizione di matrice illuminista, una tradizione universalista, che però nella politica americana tante volte tradisce. Va bene? La Clinton non è stata appoggiata da moltissime donne. Sanders non era appoggiato da una maggioranza, con un forte minoranza da votare anche, ma dalla maggioranza dei neri. E di conseguenza adesso c'è il grosso problema che i democratici, certo, non si sentono parlare di Sanders. Sanders non ne parla più nessuno, anche se lui politicamente continua a essere politicamente attivo, ha un suo network politico estremamente forte e significativo. In che cosa possa tramutarsi a livello elettorale non ho la più pari idea. Gli scienziati politici probabilmente ne sanno più di me, hanno più dati di me, anche perché, scusate, provare a seguire la politica americana da qua è veramente come volere asciugare il mare col cucchiaio. Io leggo i giornali americani, ascolto ogni tanto un po' di TV americana o qualche amico là, questo non vuol dire capire la politica americana, bisogna vivere là. Io la prima volta che capì qualcosa della politica americana, scusate se insisto a farvi divertire, fu nel 1965, in cui arrivai a Rochester, New York, all'università, là nello Upper New York, nello stato del New York, e c'erano le elezioni di midterm, più o meno nel 66, c'erano le elezioni di midterm, e venne immediatamente catturato da un candidato italo-americano. Ce li togliamo, ci giuro, studenti italiani, wow! E mi prese su. Mi prese su e mi cominciò a portare per parrocchie. Io gli cominciai a dire qualcosa. Le parrocchie erano tutte con preti irlandesi, che guardavano molto male gli italiani.
faceva la comunione, faceva delle confessioni di lande standard in testa verificanti, perché gli olandesi italiani. Poi c'erano le grandi feste, imparare una serie di cose americane, delle grandi feste politiche sui prati delle parrocchie. Il candidato è un candidato repubblicano per il Senato dello Stato del New York, che è una posizione molto grossa, perché lo Stato del New York non ha un po'. Quindi io ricominciai a capire, uno, la politica etica. I olandesi e italiani che si odiavano, ma che erano costretti a convivere a livello politico. E poi ebbi la mia rivelazione un giorno, che ero in macchina con lui e con la madre di questo Sciano, poi sarebbe Schiano, ma pronunciato dagli americani Sciano, e c'era sua madre. Lui era un avvocato, e sua madre gli comincia a dire un accento italo-americano molto bello: ma perché cavolo hai accettato di difendere quel maledetto negro? Dice, ma cosa te ne fotte di difendere i negri? Ma lasciali andare in galera. E lui dice, mamma, hai ragione, ma sono voti. Questa è la sua risposta. Questa è la sua risposta. Questa è la politica vera, la politica dura. Per cui, quando Sanders non disse qualcosa di specifico per i neri cominciarono ad abbandonarlo. E oggi il Partito Democratico, con questo veramente finisco, non ha quella che oggi la parola che piace tanto, non ha una sua narrazione. Non ha una sua narrazione, e c'è un dibattito furioso negli Stati Uniti, all'interno dei blog, dei settimanali, dei giornali online americani, fra due correnti interne al Partito Democratico. Quella che dice dobbiamo puntare giusto appunto su quella che si chiama identity politics, sulla politica identitaria. Di conseguenza, diritti dei neri, diritti delle donne. Quindi e anche in questa parte, non ha il dovere di credere. Quindi puntare direttamente sui grandi temi dei nuovi diritti, che non sono più i diritti economici o i diritti sociali, ma sono i diritti culturali. Va bene? Quindi animalismo, va bene? Animalismo, tra l'altro c'è tutta una nuova filosofia statunitense sui diritti delle piante. Sull'ultima lettura di domenica scorsa, se non sbaglio, c'è un lungo articolo di un filosofo che parla tutto appunto dell'intelligenza delle piante e della filosofia delle piante, e quindi dei diritti delle piante. Questa è una cosa ben stabilita nel sistema. E poi naturalmente il clima, eccetera, eccetera, eccetera. Dall'altra parte c'è un'altra parte del Partito Democratico che dice no, su queste cose perdiamo. Perdiamo assolutamente. Dobbiamo basare tutto sui problemi economici, perché i problemi economici possono unire tutta una serie di persone. Di conseguenza, diritti economici, uguaglianza economica, eccetera, eccetera, eccetera. Puntare sul fatto che Trump ci sta portando verso una oligarchia capitalista sempre più stretta, che stringerà sempre di più la popolazione americana e distruggerà la famosa classe media. Questo è il dibattito oggi. È un dibattito che non è assolutamente chiuso. E che non varrà tanto per le elezioni di midterm, in cui valgono le personalità dei candidati, valgono molto le personalità di chi si presenta, ma certamente per il 2020, se lì Sanders o qualcun altro non riuscirà, o la famosa Oprah Winfrey, la Oprah, un grande amore per Oprah Winfrey, prima poi devo scrivere qualcosa su questo enorme personaggio nero, questa donna stupenda, per noi assolutamente orripilante. Ma però stupenda, veramente stupenda. Hai visto che quando c'è che ai Golden Globe ha fatto un discorso, è stata subito lanciata come candidata presidenziale. Donna, grande donna di spettacolo, miliardaria, ma miliardaria con l'altro che Berlusconi, questo è il doppio di soldi di Berlusconi, va bene, se li è fatti da sola. Quindi la situazione è completamente in questo senso. È completamente incluso all'interno del Partito Democratico, e quello che possono essere le prospettive elettorali, non so assolutamente su questo, non mi comincio. E qui la smetto, quindi faccio grazie. Eh.
Grazie.